questo sei tu. Italiano, trentenne, talentuoso. E questa è la storia di una relazione che conosci molto bene, amico mio.
Ciao.
Ciao. Sei il numero 090-0326-0966?
Mm-hmm.
Piacere.
Era così avanti, libera, leggera. Non avevi proprio idea di cosa ti stava aspettando. Lei è la tua partita IVA.
Faremo grandi cose insieme.
Ma...
ci sono io adesso.
Eh sì, all'inizio la partita IVA ha un certo fascino.
Deducibilità.
Ogni fattura è un piccolo successo.
Aliquote di ammortamento.
Ti senti libero.
Detrazione fiscale.
Senti di poter spaccare. Poi però, dopo qualche mese, iniziano ad emergere delle sfumature di lei che, a prima vista, non avevi proprio notato.
Che se mi rifai la cresta sulla ritenuta come l'ultima volta, vedi?
La partita IVA è una sanguisuga.
Ti sei fatto fare la fattura di questo pigiama?
La partita IVA è pignola. Ti vuole sempre sul pezzo.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poiragors
e Nicola Monio. Iniziamo questa puntata con uno spot, un servizio di fatturazione online. Quindi, cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Basse Frequenze.
Bentrovati, questa è la sesta puntata della serie dedicata al tema delle partite IVA. Dopo la scorsa puntata in compagnia di Maddalena Fragnito di Soprasotto, oggi abbiamo con noi Samantha Boni. Ciao Samantha.
Ciao a tutti.
Samantha Boni, autrice del libro Il welfare per freelance non è una leggenda metropolitana, traduttrice freelance, mamma di due bambini e dal 2009 nel direttivo di ACTA, un'organizzazione di cui parleremo più tardi.
Esattamente. Quindi, per proseguire sulla questione della precarietà genitoriale, abbiamo deciso oggi di affrontare la questione dei genitori a partita IVA. Quindi ascoltiamo subito l'audiodocumentario della settimana che raccoglie due voci di donne mamme a partita IVA.
Lavoro come libera professionista, quindi ho una partita IVA e sono iscritta alla gestione separata dell'INPS perché non appartengo a nessun ordine professionale.
Faccio la psicologa e lavoro un po' nel pubblico, sempre come consulente con partita IVA e poi con lo studio privato, con persone, famiglie che vengono privatamente.
Io ho diritto alla maternità della gestione separata INPS, che da quello che so è stata introdotta di recente, cioè fino a qualche anno fa non avrei avuto diritto a nulla, invece adesso ho diritto a 5 mensilità all'80% e questa cosa, se non sbaglio, è stata introdotta dal governo Gentiloni. Secondo me è una cosa molto positiva. Peccato che sia abbastanza complicato riuscire a produrre tutta la documentazione per fare questa cosa e soprattutto che sia difficile reperire le informazioni per farlo nel modo giusto e evitare che la domanda venga rifiutata, rigettata, ma è già stata rigettata due volte, adesso spero di essere sulla buona strada. Ma ad esempio una volta sono andata proprio fisicamente all'INPS proprio perché sul sito mi sembrava che le informazioni, i vari documenti che ci sono fossero discordanti tra di loro. Peccato che arrivo allo sportello, dico io devo andare in maternità, vorrei avere tutte le informazioni, sapere che cosa posso richiedere, che cosa non posso richiedere, perché poi oltre alla maternità ci sono i vari premio nascita, bonus bebè, eccetera. E mi è stato risposto, a tutto scritto sul sito, se lo guardi da lì. E io tanto scusi, sono venuta qua forse perché ho delle difficoltà, mi può dare una mano. Ah, se vuole quello che possiamo fare è leggere il sito insieme.
Da quanto tempo siamo insieme a te? C'eravamo già al tuo arrivo e quando affrontavi le prime sfide. Nei momenti felici, quando hai dimostrato coraggio e quando avevi più bisogno di sostegno. Mentre andavi incontro al tuo futuro, noi ti siamo stati vicini, giorno dopo giorno. INPS, la previdenza che accompagna la vita degli italiani.
Più del 90% dei psicologi della Lombardia sono a partita IVA e lavoriamo tutti a partita IVA, quindi è così. Però dall'altro lato c'è anche un po' una libertà professionale che non mi dispiace, ecco, rispetto al posto fisso con la, il tesserino da timbrare, tutte le cose regolamentari. Cerco di organizzarmi, insomma, anche rispetto all'età che ha mia figlia, a seconda degli orari che ha. Prima aveva l'orario di scuola più lungo, adesso ce l'ha più corto, ha bisogno anche un po' di essere aiutata. Tipo adesso sto lavorando con un orario un po' più corto in modo da tornare a casa e aiutarla, però tipo c'ho sempre lavoro da fare anche a casa, perché essendo partita IVA poi a casa devi fare tutti i conti, devi fare le relazioni, devi fare le correzioni dei lavori che fai, e quindi non so, delle volte la sera mi metto lì a lavorare e... no, beh, dipende, nel senso che c'è molta pazienza da parte sua che accetta che io ogni tanto mi metto lì a lavorare. Ma io lavoro con i bambini, quindi seguo molto le vacanze dei bambini, della scuola, e quando finisce la scuola a giugno mi si riduce molto il lavoro. Continuo a lavorare perché ho questa consulenza, però mi organizzo gli orari e finisce che riesco a ricavarmi le vacanze. E più che durante l'anno lavoro tanto, perché sennò poi non riesco a coprire i mesi che non riesco, che non lavoro.
Un po' difficile, perché comunque quando torno a casa lei non c'è e magari faccio un po' più fatica a fare i compiti e sono un po' più da sola, ma allo stesso tempo non è tanto.
Nel senso che in realtà devi sempre lavorare al massimo, devi sempre essere molto efficiente, molto bravo. Per cui sì, devi, il weekend devi lavorare, perché sennò poi non ti pagano, devi sistemare tutti i conti, devi avere anche un regime per cui se anche non ti pagano tanto ti ha pagato qualcun altro, poi piano piano arriverà anche quell'altro pagamento. E tipo io nella consulenza che ho devo consegnare le ore, poi devo aspettare che mi vengano approvate, dopo posso fare la fattura elettronica, dopo un mese vengo pagata, quindi devo sempre calcolare che ricevo questi soldi, però ricevo anche quelli del privato, e man mano sperare che tutti i conti stiano a posto. Io non ho, tipo le bollette non faccio la domiciliazione, la pago io quando so che la posso pagare. Io mi sono ammalata qualche anno fa e sono stata molto male, ho dovuto fare tante cure e non avevo... Hai una malattia di 3 mesi che non è paragonabile a quello che guadagni, e dopodiché basta. Ma io ho dovuto lavorare mentre ero malata e facevo le cure, e quindi poi mi si è creato quello stress che si diceva prima, di non stare bene ma dover comunque lavorare, e lavorare bene e non mostrare troppo questa mia parte di malattia, cioè essere rassicurante anche, no? Perché sennò anche per il lavoro che faccio non è che uno viene da me se io non sto bene, quindi questo appunto ha creato una grossa fatica dentro di me. Mi dicevo, tu continua a lavorare, fai finta di niente, vai avanti, prima o poi le cose si sistemeranno.
Non so esattamente quale sia la situazione adesso, perché facendo le corna non mi sono mai fatta male o ammalata particolarmente, però mi immagino che una forma di welfare in qualche modo, come quello della maternità, potrebbe essere introdotta anche per le partite IVA. Magari c'è, non lo so, perché non ho mai avuto bisogno, quindi non lo so. Sì, nessuno ti spiega. Ad esempio, appunto, siccome mi era stata rifiutata la domanda, io poi per essere sicura di non sbagliare di nuovo sono anche andata a portare i documenti originali che vanno allegati alla domanda di maternità, tra cui appunto questo qui della banca, e sono andata fisicamente di nuovo all'INPS a portare i miei documenti anche in originale, perché anche lì in alcune parti del sito ti dicono che devi allegare dei documenti in originale, in altri no, non si capisce bene. Ho detto, beh, nel dubbio li porto. Vado lì e dico, vorrei protocollare questi documenti per la mia domanda di maternità. Il tizio mi dice, sì va bene, ok, fa tutte le cose che deve fare per protocollarli, poi mi dà il foglio, la ricevuta di questa cosa che lui ha fatto, e vedo che c'è scritto maternità per dipendenti. Faccio, scusi, ma io non sono dipendente, io sono gestione separata. Vabbè, ma è la stessa cosa. faccio? Boh, non so, cioè, forse è meglio che la mia domanda online sia coerente con quello che lei protocolla qua, perché se poi è online, io che sono gestione separata e lei protocolla le cose come dipendente, cioè cosa vuol dire che è uguale? Mi faccia le cose giuste, giustamente, come dovrebbero essere. E lui dice, ah, ma la maternità per la gestione separata non esiste. Faccio, scusi, sono sicura che esiste? No, assolutamente. La maternità esiste per i lavoratori dipendenti, per non mi ricordo più chi altro. Faccio, no, guardi, sono sicura, appena fatto la domanda sono sicurissima che ho diritto alla maternità. Ah no, ho sbagliato.
Di solito al di là di questo evento io non mi ammalo, non prendo influenza. Se sto un po' malino vado a lavorare lo stesso. Dato che non mi viene mai 40 di febbre, alla fine vado sempre. Se ho mal di gola, la tosse, raffreddore, vabbè. Però quando lei si ammalava dovevo fare il calcolo se mi conveniva più andare a lavorare, pagare la babysitter, oppure stare a casa e perdere tutta la giornata di lavoro. Perché comunque la babysitter sono 8 ore, 80 euro, dovevi fare un po' un calcolo. Tipo il primo giorno che lei stava male stavo a casa, perché lei stava male, poverina, e poi dopo quando iniziava a stare meglio pagavo la babysitter, magari mezza giornata, poi io tornavo a casa, spostavo gli appuntamenti. Ma anche dire non posso venire al lavoro perché mia figlia è malata, non va bene. Perché tu ci devi essere, perché devi esserci sempre. È come se mettessi in secondo piano il lavoro che stai facendo e quindi l'importanza, per esempio, di fare quel tipo di lavoro con, in questo caso con i bambini, no? Quindi se io ho preso un impegno che vado, che tutte le settimane lo vedo, io ci devo essere. Poi ci può essere la volta che sei malata, però con i bambini piccoli questi si ammalano spesso e ci sono dei periodi in cui si ammalano tanto e non puoi far saltare tutta la settimana e magari poi la settimana dopo c'è un'altra cosa e poi magari hai un corso e poi dopo, cioè, devi fare un po' quel pensiero di essere sempre un po' regolare. Se tu sei da sola, certo, è un grosso problema, perché se non c'è nessuno che ti può sostituire, nel mio caso ero solo io e quindi me la dovevo un po' gestire. Lavori così tanto perché non hai la sicurezza del lavoro. Il dopo lavoro, io dico sempre che a noi creeranno dei grandi ospizi per tutti noi, perché se non abbiamo le pensioni non so che cosa, dove ci metteranno. Almeno appunto i diritti fondamentali, la malattia, avere un minimo di tutela su questi eventi di vita che possono succedere, insomma, no? L'anzianità, la malattia, i figli, perché anche questi enti previdenziali che tu paghi come professionista appunto ti danno, ma per un tempo molto limitato, mentre se tu sei assunto una malattia te la danno anche per un anno se tu ne hai bisogno, invece qua più di 3 mesi non te la concedono, 3 mesi all'anno, per cui o stai male a cavallo tra 2 anni, ma se stai male dentro lo stesso anno, no, c'hai solo 3 mesi. Perché è il precariato legale, è consentito, sembra quasi che siamo tutti molto liberi di lavorare, in realtà è il modo che hanno trovato di non assumere e non dare troppi diritti, non dare troppe sicurezze. E cioè, appunto, se uno si ammala sono un po' affari suoi. Io, se non avessi avuto una rete di amici e colleghe che mi hanno aiutato, non so, pago l'affitto, non sarei riuscita a pagare l'affitto di casa. Se ti devi fermare 7-8 mesi è impossibile, non hai nessuna tutela.
Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo. Quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto.
Quindi lavorare con lentezza, come ci dice Enzo Del Re. All'interno di questo studio abbiamo scambiato dei sorrisi durante l'ascolto di questo audiodocumentario, ma credo che perché tutti noi all'interno di questo studio viviamo delle situazioni abbastanza simili a quelle che abbiamo ascoltate. Quindi Samantha, già ti ringrazio ancora di essere venuta. E, quali sono le tue reazioni a questo audiodocumentario, tu che hai scritto questo libro, che sei una mamma freelance?
Grazie a voi dell'opportunità, dicevo, per sempre interessante, sono sempre contenta di parlare di questi argomenti perché secondo me se ne parla troppo poco. Abbiamo un sorriso perché io mi sono rivista anch'io in questo audio documentario che avete montato, molto interessante, mi ci sono ritrovata e ho la conferma ancora una volta che c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e le lavoratrici autonomi, che sono una tendenza in crescita, quindi non possiamo più guardare a questi lavoratori e queste lavoratrici con le lenti del passato, ma dobbiamo adattare gli strumenti, le politiche che ci sono per andare incontro a questa grossa fetta di lavoratori.
Samantha, una cosa che viene fuori durante la chiacchierata, insomma, con le due ragazze con cui abbiamo parlato, è quella di, parlano di libertà professionale, no? Che offre, sì, la partita IVA, e a me viene da dire, oppure dall'altra parte è una scelta che ci hanno un po' imposto, no? Io sono un educatore, ad esempio, 15 anni fa ero assunto da una cooperativa, poi ho iniziato una serie di contratti a progetto, oggi mi ritrovo con una partita IVA forfettaria, quindi anche con, come dire, poche opportunità per detrarre costi, no? È tutto molto flat, come dicono.
Secondo me ci sono entrambe le cose. La libertà è un vantaggio sicuramente del lavoro autonomo e dell'avere una partita IVA, perché ti permette di gestire con flessibilità il tuo lavoro. È vero, quindi, da un lato che ci sono persone che hanno subito questa libertà, tra virgolette, quindi non hanno scelto l'autonomia, la libera professione. Ce ne sono altre che, come unico strumento per potersi posizionare sul mercato, non la partita IVA, diversamente soprattutto penso alle donne, donne in maternità, donne che decidono di allargare la famiglia e che magari restano fuori dal mercato per questo motivo, hanno la possibilità di ricollocarsi con la partita IVA.
Quindi una donna in maternità per rimanere sul mercato del lavoro è un po' più forzata a farsi la partita IVA?
Io non la vedo come una forzatura, ma secondo me dobbiamo cambiare un attimo la prospettiva. Anche nell'audio documentario la psicologa parlava di precariato legale. Secondo me è ora anche noi di smettere di vedere le cose in questo senso e cercare di sfruttare a nostro vantaggio la partita IVA, la libera professione. Quindi non è una scelta forzata, cioè in alcuni casi magari parte come scelta forzata, imposta dalle condizioni esterne, ma poi possiamo sfruttarla a nostro vantaggio, perché una donna con partita IVA, con famiglia, secondo me ha la possibilità di conciliare un po' meglio i tempi del lavoro e i tempi di cura da dedicare alla famiglia.
Prima abbiamo, come dire, nominato ACTA, che è un'organizzazione in cui tu hai un ruolo nel direttivo, organizzazione che mette insieme un pochino i diritti delle partite IVA e prova a rispondere a una serie di quesiti, problemi, bisogni dei lavoratori a partita IVA. Come mai hai scelto di dedicare del tempo, dell'impegno a questa organizzazione e quali credi che siano i risultati che riusciamo ad ottenere con una organizzazione di questo tipo?
ACTA, faccio una piccola premessa per spiegare a chi ci ascolta che cos'è esattamente ACTA. È un'associazione che è nata 15 anni fa dall'iniziativa di un gruppo di professionisti di Milano che si è accorto che in quel momento storico non c'era nessuno che si occupasse di lavoratori autonomi di seconda generazione, quindi non i liberi professionisti tradizionali, artigiani, commercianti o gli ordini, diciamo i professionisti degli ordini, avvocati, eccetera, ma le nuove professioni, le legate soprattutto alle tecnologie, alle nuove tecnologie, al mondo del web e anche traduzioni, scusate, professioni sempre esistite come il mondo delle traduzioni, di cui però non si stava occupando nessuno. Ecco, da lì, da questo vuoto di rappresentanza è nata ACTA, che oggi, dopo 15 anni di attività, ha conseguito diversi risultati importanti. Uno degli ultimissimi è l'approvazione dello Statuto del Lavoro Autonomo, questa legge, la legge 81 del 2017, che ha introdotto anche dei miglioramenti a livello di welfare, quindi per quello che riguarda la maternità e la malattia per i freelance. Un'altra grande battaglia che si è conclusa 2 anni fa è quella della riduzione dell'aliquota della gestione separata IMSS, quindi quello che noi paghiamo come contributi previdenziali rischiava di arrivare al 33%, perché si partiva da un falso presupposto, no? Ci hanno accomunato a figure con datore di lavoro, quindi figure parasubordinate, dove però c'è un datore di lavoro che paga i 2/3 dei contributi. Noi freelance rischiavamo di doverci pagare per intero più di 1/3 del nostro reddito. E quindi grossa battaglia di ACTA che ha portato alla riduzione dell'aliquota al 25%.
E quali secondo te sarebbero nel welfare per le partite IVA le cose da migliorare o le battaglie che da fare adesso oggi?
Sempre per restare in ambito, diciamo, di maternità, c'è ancora molto da fare, soprattutto per quelle situazioni di passaggio. Quindi penso a donne che magari sono state 5, anche 10 anni dipendenti, hanno una storia contributiva pregressa e poi si ritrovano ad aprire la partita IVA e magari contestualmente rimangono anche incinta, stanno per avere dei bambini, ma non hanno dei contributi come freelance, come partita IVA. In quel caso lì, attualmente, così come stanno le cose, non hanno diritto a un'indennità di maternità. Quindi secondo me uno dei primi miglioramenti che si potrebbe fare è quello di istituire una sorta di indennità di maternità universale. È una cosa che ACTA già ha proposto diversi anni fa, ma che ancora si fa fatica ad applicare.
E per quanto riguarda la malattia?
Per quanto riguarda la malattia, anche lì ci sono dei distinguo da fare, quindi a seconda della professione, a seconda della cassa malattia a cui uno è iscritto, ci sono lavoratori tutelati e altri completamente scoperti in caso di malattia. Penso alla cassa degli artigiani, dei commercianti, loro in caso di malattia non hanno tutele. Chi è iscritto invece alla gestione separata dell'INPS, un minimo di tutela in caso di malattia ce l'ha. Tutela che è stata migliorata, appunto, come dicevo prima, grazie alla legge del 2017.
Senti, se non sbaglio, nella tua attività con ACTA c'è anche quella di consulenza, supporto ai soci che ne fanno richiesta, in particolare le donne.
Sì.
Che tipo di professionalità incontri in questa attività di consulenza?
Le più disparate, perché ACTA, la vera forza, anche diciamo la caratteristica principale di ACTA, è quella di accomunare i lavoratori autonomi, freelance, a livello trasversale, quindi per macro tematiche, quella del fisco, del welfare. Quindi non ci dividiamo per professione, perché ci sono le associazioni di categoria che pensano alle, diciamo, le esigenze specifiche delle singole professioni. In ACTA quindi rappresentiamo un po' tutte le professionalità, da la grafica, alla web designer, alla giornalista, alla consulente aziendale.
Oggi ci sono tante persone a partita IVA che guadagnano poco e in questo caso è molto più difficile, perché tu dicevi non c'è precariato, però in certi casi comunque non hai le vacanze, non hai il diritto alle vacanze, alla malattia, cioè io penso quando c'hai dei figli, e quindi come si dovrebbero affrontare queste situazioni?
È difficile, questo è un argomento che stiamo trattando molto di recente, quello dei compensi. Questo è un problema diciamo generalizzato che incontriamo, e abbiamo fatto un'indagine. Abbiamo visto che i redditi si stanno abbassando, ci sono tantissime persone che vivono anche con meno di 10.000 euro l'anno, la grossa fetta si posiziona tra i 10.000 e i 30.000 euro l'anno, la componente femminile è molto presente, molto ampia. E sì, il problema è quello dei compensi, fondamentalmente. Quindi, al di là che uno abbia il diritto alle ferie o meno, perché se sei freelance, voglio dire, questi le ferie te le paghi da solo, la malattia. Ritengo che un minimo di tutele come la maternità dovrebbero essere erogate dallo Stato. Il problema è proprio quello di riuscire ad alzare questi compensi, quindi non giocare al ribasso nemmeno tra di noi, e questo mi sento di dire che è anche stato un effetto di alcuni regimi fiscali che sono stati introdotti, che avevano delle soglie molto basse, e quindi la gente, pur di star dentro queste, sotto queste soglie, e quindi di godere del vantaggio fiscale, ha anche abbassato i propri compensi, creando però un circolo vizioso sul mercato, perché se mi vendo a tariffe più basse dei colleghi che invece sono in altri regimi ordinari, magari sto diciamo creando uno svantaggio a tutti quanti, non solo a me.
Un altro tema che viene fuori dal documentario è quello dei flussi finanziari a cui sono sottoposti i lavoratori a partita IVA, che spesso appunto devono aspettare tempi molto lunghi per poter fatturare, e ancora più lunghi evidentemente perché il compenso sia incassato. Esistono delle forme di, come dire, di supporto, di protezione dei lavoratori a partita IVA in questo senso, o credi che se ne debbano inventare?
C'è stato un primo miglioramento sempre con lo statuto del lavoro autonomo. È stata introdotta una garanzia sui termini di pagamento, cioè le fatture vanno pagate entro i 30 giorni. Poi dal dire al fare c'è sempre un bel margine, però già questo crea un cambiamento nella cultura, quindi pian piano queste modifiche anche a livello di consapevolezza, anche di categoria, di consapevolezza dei propri diritti e delle tutele che esistono, secondo me può darci una forza contrattuale in più sul mercato. E quindi sì, è un problema quello dei flussi di cassa, è un problema anche il fatto che quando sei freelance c'è tutto il sistema dei saldi e degli acconti, quindi il primo anno lavori, no? E dal secondo anno non ti ritrovi solo a pagare le tasse su quanto hai incassato l'anno prima, ma anche gli acconti, che sono il 50% il più delle volte.
Pensavo proprio a questa, e alla difficoltà che si incontra nel momento in cui arriva il giorno in cui bisogna saldare, no, gli anticipi ad IMSS.
Esatto.
E bisogna avere una disponibilità di cassa, evidentemente.
Esatto.
E soprattutto per i redditi più bassi questa cosa diventa molto difficile da mantenere, da sostenere.
Sì. E questo ha fatto sì anche che una nostra socia mettesse in piedi una vera e propria battaglia, e lei ha deciso di organizzare uno sciopero contributivo a un certo punto, quindi di non pagare, di non versare i contributi IMSS, perché si era ammalata gravemente di tumore, e mentre per la parte fiscale, la parte delle tasse, questo discorso è possibile farlo, cioè è possibile dire: io adesso i soldi per pagare le tasse non ce li ho perché sono stata ammalata, sono ancora ammalata, non incasso, non guadagno nulla. Con l'INPS questo discorso non si poteva fare. Ora, sempre altro risultato della legge 81 del 2017, si può, in caso di malattie molto gravi ovviamente, che mi rendono inattivo, inabile per un lungo periodo, posso chiedere la sospensione dei contributi.
E per tornare alla questione dei genitori, per gli assegni familiari, come la situazione dei genitori a partita IVA?
Allora, per chi è iscritto alla gestione separata dell'INPS, quindi anche per i freelance iscritti alla gestione separata dell'INPS, ci sono gli assegni al nucleo familiare. E questa è una cosa che i più non sanno, perché spesso si parla solo di lavoro dipendente. In realtà non è così. Anche chi è freelance ne ha diritto.
Ti ringraziamo per la tua disponibilità, per le risposte che ci hai dato, che tante persone non conoscono, e anche magari potremmo dire come rivolgersi ad ACTA.
Allora, innanzitutto andate sul nostro sito, lì trovate tutte le informazioni su quello che facciamo, sugli eventi, seguiteci sui social, in particolare su Facebook, e associatevi.
Noi vi ricordiamo che il libro Welfare per Freelance non è una leggenda metropolitana, si può acquistare online, edito da Zandecu. Nella prossima puntata parleremo del tema della scuola. Sarà in studio con noi Clara Lemani, una dirigente scolastica.
E per concludere questa puntata ascoltiamo subito una canzone dedicata a questo tema della partita IVA, che si intitola Partita IVA di Guidi e Caro Tenuto. Buon ascolto.
Vedesse dentro un bar di Rione, con un caffè nella tazza, ne avrò bevuti un milione. Partita IVA, lei che faceva la spesa, se mi vedesse con la lampada accesa, ed un caffè come cena, non ne sarebbe sorpresa. C'è più l'ombra delle luci del passato, è l'aria che respiro che mi lascia senza fiato. No, non c'è più l'ombra delle luci del passato.